Presidente Boldrini, ancora un nuovo dramma dei migranti. 8 morti nell'Egeo, tra cui 6 bambini. Ma che Europa è questa che non sa aprire le porte ai rifugiati, che non garantisce la loro vita?
Sì, purtroppo il bilancio di questo 2015 è veramente un bilancio molto pesante. Sono morte circa 3.500 persone nel tentativo di raggiungere l'Europa, quindi nell'Egeo e nel Mediterraneo. Ecco, un numero veramente spaventoso. E tra questi molti sono i bambini a morire, perché sono quelli che non sanno nuotare e che quindi appena appunto cadono in acqua e i genitori non riescono a tenerli, muoiono. Una strage che interroga l'Europa sicuramente e su più versanti, intanto di non aver fatto abbastanza insieme al resto della comunità internazionale per aver trovato una soluzione al conflitto in Siria e non solo al conflitto in Siria, anche a tutte le altre situazioni di instabilità che si vivono non lontano dall'Europa, e mi riferisco al Corno d'Africa, ad esempio la situazione dell'Eritrea, nell'Africa subsahariana, cioè tante sono i luoghi dove c'è conflitto, c'è tensione e pochissima attenzione della comunità internazionale.
E allora, secondo lei, come affrontare questo dramma dei migranti?
Io ritengo che fare dei corridoi umanitari sarebbe una risposta all'altezza della tradizione giuridica dell'Europa, ma purtroppo a oggi questo non è stato possibile. A oggi chi vuole raggiungere l'Europa deve mettere in conto di rischiare la vita per ottenere quella protezione che è alla base di tutti gli atti fondativi dell'Unione Europea, quindi una contraddizione totale.
Intanto però in Europa sono cresciute povertà e diseguaglianze. Cosa si dovrebbe fare concretamente per affrontarle, per contrastarle?
Le disuguaglianze sono qualcosa che è cresciuto molto nei nostri paesi, in particolare in Italia. In Italia dal 1980 ad oggi le disuguaglianze sono aumentate del 33% a fronte del 13% degli altri paesi OCSE. Significa che da noi sono triplicate.
E questo che cosa significa? Cosa vuol dire?
E allora le persone si sentono tradite dalla classe dirigente politica nazionale ed europea. È per questo che o non vanno a votare o se vanno a votare danno segni di protesta nel loro voto. Quindi l'Unione Europea deve riuscire a cambiare rotta, a cambiare politica economica, una politica economica ispirata a un liberismo che ha portato un rigore senza implementare misure di crescita, un rigore che ha causato povertà, sofferenza e che oggi non è più sostenibile.
Quindi, Presidente, concretamente cosa sarebbe necessario?
Quindi suggerisco di poter considerare una misura come il reddito e dignità europeo. Si immagini che cosa succederebbe se fosse l'Unione Europea a dare ai cittadini un reddito di dignità, dicendo, affermando che in Europa nessuno viene lasciato al proprio destino in un momento di bisogno, che nessuno nel continente dei diritti umani e della dignità umana viene lasciato solo.
Lei propone un reddito di dignità europeo, un'idea interessante, ma la domanda è come finanziare questo progetto?
Una strada potrebbe essere lavorare nell'Eurozona, introdurre un'imposta non a tutti i cittadini chiaramente, ma un'imposta specifica, potrebbe essere la carbon tax, cioè una tassa per chi inquina, e con quella tassa si potrebbe fare un reddito di dignità, esonerando gli stati che già ce l'hanno e introducendolo invece nei due paesi, Italia e Grecia, dove non c'è, oppure una tassazione per le transazioni finanziarie, di cui si sta discutendo da molto tempo. Con la tassazione sulle transazioni finanziarie mettere in piedi un reddito di dignità. E quindi credo che sarebbe un messaggio forte e chiaro che nell'Europa dei diritti è giusto che ci sia una suddivisione della ricchezza ed è giusto che tutte le persone possano avere un minimo, anche se perdono il lavoro, per poter vivere come un essere umano deve poter vivere. Noi in Italia abbiamo assistito in questi anni a situazioni inaccettabili, abbiamo visto persone che si sono suicidate per la mancanza di lavoro, imprenditori che si sono suicidati, operai che hanno perso il lavoro, piccoli artigiani che hanno fatto altrettanto perché non ce la facevano più. Un paese civile non può fare questo, non può chiudere gli occhi di fronte a tutto questo.
Siamo in un contesto in cui l'Europa resta divisa, ci sono fortissime tensioni politiche che si manifestano anche nel voto, nelle elezioni. Le ultime elezioni sono state quelle spagnole. Lei cosa pensa?
Mi sembra di poter leggere una grande delusione, sui partiti tradizionali, quindi i partiti tradizionali che deludono e questo lascia spazio, perché ancora i cittadini ci credono, a sostegno a nuove formazioni politiche come appunto Podemos e Ciudadanos, che sono due formazioni nuove che nascono su presupposti politici molto diversi e che però hanno in comune appunto l'aspetto di essere movimenti dal basso che nascono da una grande delusione verso la politica tradizionale.
E questo che messaggio manda alla politica europea?
Questo è un monito verso la politica sia nazionale spagnola ma anche verso la politica europea, perché se vediamo anche le elezioni in Francia, l'avanzamento del Front National sta a dire che anche lì c'è una protesta forte, chiara, per appunto politiche che hanno impoverito i cittadini, che sono stanchi di tutto questo e non vogliono più aspettare, dunque si affidano a chi propina facili ricette assolutamente anacronistiche, ma che fanno breccia, che fanno breccia.
E quindi?
Quindi per evitare che i populismi abbiano, e chiaramente non c'è da parte mia nessuna intenzione di mettere sullo stesso piano il Front Nacional con Podemos e Ciudadanos, sono entità politiche completamente diverse, però dico al fine di riuscire a dare risposta a questa richiesta che viene dalle persone, bisogna operare in Europa.
Lei sostiene che è necessario operare in Europa, ma questo comporta iniziative delle istituzioni dell'Unione, iniziative efficaci e condivise.
Noi istituzioni abbiamo il dovere di aiutare l'Unione Europea a non disgregarsi, perché questo oggi è il rischio. Noi abbiamo il dovere di fare ciascuno la nostra parte e dunque significa che non possiamo logorare l'Unione Europea attraverso critiche e atti d'accusa. Dobbiamo fare in modo che questa Unione diventi qualcosa di più vicino ai cittadini e che cambi direzione. Ecco, per fare questo dobbiamo prendere delle iniziative.
E quindi da Presidente della Camera italiana cosa ha deciso di fare?
Per quanto mi riguarda, io proprio sulla scia così di un sentimento di grande smarrimento quest'estate, quando vedevo che continuavano a morire le persone in mare, la Grecia rischiava di essere espulsa dall'Eurozona, mi sono appunto posta la domanda. Cosa posso fare io, Presidente della Camera, per dare un mio contributo a che questa tendenza non si consolidi, questa sordità dell'Unione Europea non persista? E allora mi sono messa in contatto con i miei omologhi, Presidenti delle Camere, quella tedesca, francese e lussemburghese, su un testo in cui si dice che è necessaria in questa fase storica avere più Unione Europea, più integrazione europea, ma avere più attenzione al sociale, all'impatto sociale delle misure economiche e abbiamo anche affermato che per avere più integrazione politica siamo disposti a condividere sovranità. Quindi principi importanti dal punto di vista politico, quindi una condivisione di sovranità con le istituzioni europee per rafforzarle, a condizione che però queste riescano a rimettere al centro le grandi questioni sociali, l'occupazione, la crescita e anche il social pillar, il pilastro sociale che oggi è mancato. Averlo fatto con la Germania e con la Francia penso che sia stato un elemento politico abbastanza rilevante. Oggi siamo in 10, sono appena rientrata dall'Austria, questa dichiarazione firmata da quattro presidenti di Parlamento adesso è è firmata da 10. La Presidente del Parlamento austriaco l'altro ieri ha firmato la dichiarazione e andremo avanti a dire che i parlamenti in questo momento critico per le istituzioni europee devono partecipare a un processo di cambiamento e vorrò fare anche una consultazione pubblica e quindi la dichiarazione che noi Presidenti di Parlamento abbiamo sottoscritto e che verrà portata a maggio alla conferenza di tutti i presidenti dei 28 Stati dell'Unione Europea, questa dichiarazione io vorrò metterla in una piattaforma per aprire una consultazione pubblica e chiedere ai cittadini italiani che cosa loro si aspettano dall'Europa e come la vorrebbero questa Europa.
Un'ultima questione, in questo contesto europeo internazionale complesso, pieno di contraddizioni, quanto è importante il ruolo, il compito dell'informazione?
È essenziale come sempre, l'informazione può decidere di descrivere un evento, un fenomeno in un modo da farlo detestare o in un modo da farne invece mettere in evidenza gli aspetti positivi. L'Europa è un processo che negli ultimi 60 anni ci ha fatto fare tanta strada. Nel 41 dei giovani antifascisti nell'isola di Ventotene decisero di sottoscrivere un manifesto in cui si parlava di Stati Uniti d'Europa quando gli Stati europei si facevano la guerra, quindi eravamo in guerra gli uni contro gli altri e loro immaginarono questo continente unito insieme in un'unione di Stati. Ecco, quel sogno lì si è poi concretizzato in tanti anni di lavoro, anche lavoro dietro le quinte, lavoro difficile, quindi noi siamo riusciti veramente, il più grande progetto politico dal dopoguerra a oggi, a mettere insieme 28 stati, a non avere frontiere, in 19 abbiamo la stessa moneta, i nostri ragazzi possono studiare in tutti questi paesi usufruendo degli stessi servizi dei cittadini di quei paesi. Ecco, tutto questo è stato tanto.
Però, Presidente Boldrini, questo assetto di cui lei ci parlava non funziona più. Cosa occorre cambiare? Cosa servirebbe?
Oggi c'è bisogno di una nuova Europa, un'Europa 2.0. Dobbiamo fare un salto in avanti e dobbiamo essere coraggiosi, perché se noi non saremo coraggiosi oggi, uscendo da quelle griglie che ci hanno tenuto sempre molto prudenti, noi rischiamo di perdere tutto. La nostra dimensione non può essere che europea, perché i piccoli stati, nazione, le piccole patrie oggi non sono assolutamente in grado di competere con i grandi giganti economici, come ad esempio la Cina, l'India, quindi noi dobbiamo stare insieme, ma dobbiamo stare insieme in un modo che sia conveniente, in un modo che si capisca che ci convenga a tutti, i cittadini devono sapere, devono capire che stare insieme conviene. Oggi non è sempre così, oggi è difficile innamorarsi di questa Europa. Quindi io sono convinta che sia nostro dovere come istituzioni di fare tutto il possibile perché si riesca a progredire in questo percorso europeo. Ci ho detto, non sarà facile, ma se noi siamo fermi, chi ha intenzione di sgregare tutto, avrà sicuramente la meglio.
Un'ultima questione, restando ancora all'informazione, una questione che riguarda la nostra radio, Radio Popolare, che compie proprio in questi giorni 40 anni della sua storia.
Io vi faccio tantissimi auguri per questi 40 anni in cui non avete mai smesso di occuparvi delle grandi questioni, non avete mai smesso di allargare la lente anche a quello che accadeva fuori del nostro paese, lo so per esperienza perché anche nella mia precedente attività di portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ho tante volte fatto dei collegamenti quando ero nei paesi dove c'erano i conflitti e ho sempre notato una grande attenzione ai fatti che accadevano. Ecco, dimostrate che l'informazione può fare la differenza e può essere anche una voce che va più in profondità sulle questioni. Ecco, se posso dire, noto che non vi siete mai accomodati su posizioni scontate e avete sempre cercato di capire meglio quello che stava succedendo, sia a livello nazionale che internazionale. Per questo io vi auguro di continuare così e di non stancarvi mai di essere scomodi.
Presidente, la ringrazio e buon anno.
Grazie, arrivederci.